Martedì 8 aprile, siamo su Radio X e questa è la seconda puntata della versione di Madri. Oggi parliamo di sesso sul comodino e lo facciamo con due ospiti che sono venute a trovarci, che sono Emilia Fulli e Matea Lissia. Ciao ragazze.
Eccoci.
Buonasera a voi.
Ciao.
Emilia e Matea sono non solo due stupende signore, ma sono anche due operatrici culturali che lavorano separatamente e insieme con l'associazione Luna Scarlatta su progetti culturali che hanno di solito come protagonisti i libri. Intanto ragazze, subito una domanda. Io vi ho dato dei compiti a casa la scorsa settimana.
Giusto. Ma ragazzi o signore? Aspetta.
Allora, tutte ragazze o signore di mezza età, visto
sì,
il nostro argomento
di
stasera. Allora ragazze, avete fatto i compiti a casa perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma io ho assegnato la lettura di 50 sfumature di grigio per chi ancora non l'avesse fatto.
L'abbiamo dovuto fare come ti avevamo promesso.
Io ho delegato, c'è una delega dal notaio per cui ho delegato una signora, Matea.
Ma è vero, io l'ho fatto.
Ma scusate ragazze, com'è possibile? Mi volete dire che 50 sfumature di grigio, che è conosciuto anche come un genere mommy porn, cioè come dire, gradito alle signore di mezza età come noi, mi volete dire che non vi è piaciuto?
No. No.
Okay. Ho letto un paio di sfumature, diciamo, ecco, non è che sono digiuna.
No, io sono rimasta basita dalla banalità di questo libro, devo confessarlo. Sono rimasta delusa, basita, cioè pensavo almeno di divertirmi, di trarre qualche spunto, per carità, insomma, anche così, giusto per. Ma invece no, sul banale ho rimpianto i miei vecchi, neanche miei, della mia vicina di casa, e poi anche di Ombrellone, Harmony degli anni 89. 88, quelli che però si compravano in edicola, quindi neanche in libreria, perché era forse il posto giusto, insomma.
Esatto, invece adesso c'è tutto uno sdoganamento di questa nuova letteratura, un po' anche se vogliamo anche un po' pulp, nel senso che tipicamente un libro come 50 sfumature di grigio o di rosso o di nero, che insomma per chi ci arriva è una roba che mi fa venire l'ansia, perché penso sempre che devo fare mezz'ora di Pilates prima. Cioè per emulare qualsiasi cosa devo fare un po' di stretching, un po' di yoga. Cioè è un'altra cosa rispetto a una certa letteratura erotica, sì, o comunque che parla di sesso di un altro genere. Per esempio io so che Emilia ha un certo gusto per queste cose. Raccontaci un po', per esempio, che, a parte questi compiti a casa orrendi che ti ho dato io, tu che cosa hai letto? Avrei letto? Confessa che hai vissuto.
Confesso che ho vissuto e che non me ne ero neanche tanto accorta, nel senso che quando Francesca mi ha annunciato il tema ho pensato che ci fosse una piccola punta di sadismo da parte sua, e quindi per compensare mi sono concentrata e per esempio ho pensato che a una delle letture così belle che avevo fatto sul tema dell'erotismo, che è Leopold von Sacher-Masoch, di cui per me la parte più eccitante del cognome è nella prima parte, Sacher.
Che fatta calorica,
okay. Esatto. E il suo bellissimo Venere in pelliccia. Sacher-Masoch qui racconta un po' una sua tendenza, che infatti da lui prende il nome del masochismo, che è quella di essere dominato da una bella donna, la Venere in pelliccia, appunto, che è la protagonista di questo libro, che poi ha avuto una riduzione teatrale dalla quale Polanski ha tratto un film stupendo, bellissimo, che parla proprio del rapporto uomo-donna e di come i rapporti di forza e di potere, che forse in qualche modo vengono analizzati anche nelle 50 sfumature, sono al centro di questo,
sì,
in maniera completamente diversa.
Sì, ma le 50 sfumature però sono, diciamo, hanno uno stile estremamente semplice, quasi ingenuo, nel senso che fanno un po' parte di tutta quella casistica improbabile per cui gli uomini sono sempre super belli, super virili, super giovani, potenti, fantastici, non conoscono il periodo refrattario, non sanno manco cos'è, quindi è tutta una roba di
odiosi
metafore, ma è tutta una roba di metafore anche dalla naturali, insomma, voglio dire, adesso senza scelta, però e le donne a loro volta sono tutte delle vergini, o come in questo caso,
sì,
anche a 23 anni non si depilano le ascelle. Io questo lo
che
trovo
schifo.
Questa è la cosa che io trovo moralmente riprovevole, volevo dirvelo, cioè
sì,
non depilarsi le ascelle.
No, e poi davvero troppo per essere vero, e quindi non lascia spazio neanche alla fantasia, quella bella, quella per cui viaggi, cioè tutto troppo bello, troppe idee, addominali tartaruga, troppi capelli, troppo simpatico,
troppi denti stupendi.
Non è possibile. Cioè, un uomo così poi anche ricco, potente, anche simpatico. No, ma scusate, questa non è letteratura erotica, questa è una cosa che non si può leggere.
Esatto, soprattutto perché c'è la morale alla fine, quindi non si parla
giusto
neanche di buon sesso ben raccontato, ma c'è una svolta moralista alla fine, per cui ci devi per forza mettere i perché, i per come, per questi, diciamo, per queste preferenze sadomaso, che pure annoiano, perché, cioè, voglio dire, è come il Marchese del Sade, voglio una frustata, una volta che l'hai data è uguale
basta
a quella successiva,
quella,
eccetera,
sì,
eccetera. E insomma, quindi noi non siamo, forse non è un po' il nostro genere.
Però aspetta, voglio spezzare una lancia a favore, perché ho un'amica
contro,
a favore di L50 Sfotore, perché ho un'amica pensante e lettrice di buoni gusti che si è letti tutti e tre e divertendosi, quindi vuol dire che è possibile, vuol dire che l'opera
tutto
aperta di Umberto Eco è fra noi.
E questo è meraviglioso e straordinario. In realtà, tutto questo tema, da cosa è stato ispirato? Anche dal fatto che gli ultimi dati Nielsen sulla lettura, che sono commissionati dal Centro per il Libro e la Lettura, appunto, relativi al triennio 2011-2013, sono tragici. Cioè, in Italia si continuano a perdere lettori e anche acquirenti di libri. In tutto questo scenario desolante, che gli addetti ai lavori conoscono, ma insomma, comunque, stiamo parlando di percentuali veramente sconfortanti, gli acquirenti e donna e le lettrici sono sempre più degli uomini, cioè le donne si confermano lettrici più interessate, e il libraio che io, l'amico libraio Patrizio, perché i libri si comprano in libreria naturalmente, quando si può chiedere consiglio a qualcuno, l'amico libraio mi spiegava che appunto le loro clientesse sono di ogni età, di ogni genere, diciamo così, ormai acquistano i libri erotici senza vergogna, senza alcun problema, con piacere, mentre gli uomini sembrano un po' meno interessati
alla letteratura erotica.
Sì. Vanno più sul fumetto erotico quando c'è.
Ma quindi sembrerebbe quasi un grado dell'empowerment femminile.
È sempre martedì 8 aprile, siamo sempre su Radio X, siamo sempre in diretta e questa è la versione di Madri. Oggi parliamo di sesso sul comodino con Matteo Alisi e Emilia Fulli, che sono venute a trovarmi per parlare di libri e di letteratura erotica. Voglio cominciare subito questa seconda parte chiedendo a Mattea di farci magari qualche buon esempio. Anche tu, Mattea, confessa che hai vissuto e che
confesso
hai letto
che
delle
ho vissuto,
cose.
E ho letto delle cose che mi sono piaciute tantissimo. Io poi letteratura erotica in senso stretto non lo so, l'ho letta quando avevo 20 anni e poi magari ho cambiato genere, le solite cose, Henry Miller, quello spinto di Opus Pistorum, quelle che sono proprio, insomma, vanno anche un po' sulla maglia. Però di letteratura erotica invece quella che proprio t'acchiappa, quella che vorresti rileggere, quella che vorresti ancora sentire nelle pagine che scorri poi successivamente, sono è stato il libro di Amy Kewan, Cortesie per gli ospiti, dove l'erotismo è una cosa sottile, una cosa celebrare, una cosa
un po' angosciosa anche,
okay. Angosciosa, però scritta con una ricchezza di linguaggio, di lessico, di situazioni e di cose profonde che poi ti fanno voglia di, cioè, ti fanno venire voglia di leggere ancora lui, ancora letteratura erotica.
Vabbè,
di quel tipo.
Così però ti piace vincere facile.
No,
te,
ma perché? Anzi,
il libro è stupendo.
Il libro è stupendo.
Io stavo per tirare fuori i soliti grandissimi classici, che peraltro hanno anche un senso al di là della descrizione dell'esercizio ginnico.
Certo, infatti sono, quello volevo dire. Ecco, cioè il sudare, ma anche no, insomma, anche qualcosa di più raffinato. Ecco.
Esatto. No, pensavo, non so, ai grandi classici come Paura di volare, come L'età di Lulù, che abbiamo
L'età di Lulù,
letto,
che abbiamo letto tutti, dai.
Abbiamo letto
dire,
un po'
insomma,
tutti.
Certo.
Io ho chiesto, anche lì un amico, un uomo, mi ha detto, boh, vabbè, io però ho visto il film, a conferma del fatto che forse l'erotismo maschile necessita anche di immagini e non solo di scrittura.
Sì,
sono le donne, le forti acquirenti, le forti lettrici, che si appassionano anche alla storia quando c'è un
quando c'è una trama, ecco, quando c'è
ma forse anche su questo c'è un cambiamento di tendenza, perché adesso per esempio ho visto questo progetto Le ragazze del porno.
Ah,
ci
sì.
Sono delle registe italiane che vogliono dedicarsi proprio a fare dei cortometraggi non sull'erotismo, proprio sul porno. Questo
giusto.
È il grande,
c'è tutto un filone femminista del porno, ma
l'empowerment di cui prima, in cui la donna non è famoso, quello che si diceva negli anni 70, la donna oggetto, ma invece la donna diventa soggetto e agisce anche una sua diversa concezione dell'erotismo e del porno, che non è una concezione appunto come quella che viene spesso veicolata, in cui la donna è l'oggetto delle fantasie dell'uomo, ma lei diventa le sue fantasie e il suo modo di immaginare di vivere la sessualità e l'erotismo e la pornografia vanno sul grande schermo, e questo è abbastanza uno shift interessante, soprattutto per noi italiani, credo.
Sì, è una variazione, può essere una variazione sul tema molto interessante, appunto un approccio femminista, diciamo così, più femminista. D'altronde anche 50 sfumature da alcuni è stato definito diciamo un libro con un approccio più femminile, nel senso che nonostante sia una storia di dominazione e sottomissione, la donna non appare sottomessa, ma in realtà non è esattamente così. In libreria comunque vanno tantissimo i libri, e vengono anche consigliati i libri e i racconti erotici scritti da donne per donne, molto buoni mi dicono quelli di Francesca Mazzuccato, molto venduta la collana Pizzo Nero, ormai che ci sia una collana editoriale che si chiama Vestaglia Empire, c'è tipo Vestaglia Empire con gli Osacchiotti?
No.
Pizzo Nero, io certo. Oggi mi sono messa la magliettina, c'ho il pizzo viola, ma non è la stessa cosa, mi rendo conto. E quindi insomma, in questo panorama seppure sconfortante in cui l'Italia continua a perdere lettori, forse la vera domanda è importante che si legga qualsiasi cosa purché si legga, oppure ci deve essere, dobbiamo rispettare un
grande
uno standard,
grande
questione, mi piacciono le questioni semplici.
Io non lo so, io dico la mia, secondo me per alcune cose è meglio un bell'articolo di giornale, anche degli articoli belli, leggeri, un bell'articolo di Vanity Fair, di donna, di insomma di settimanale con un bell'articolo, perché leggere per leggere 50 sfumature di grigio, grazie, non è letteratura.
Ma gli Harmony?
Gli Harmony,
guarda che
sono
una loro dignità. Ma però hanno una loro dignità. Tutto insomma ha una sua dignità, più o meno.
Non lo so. Okay. Io se dovessi consigliare a qualcuno di leggere per un Harmony, forse davvero meglio niente.
No, ma allora sul post del mio blog che ha dato lo spunto al tema e dallo spunto alla trasmissione, in realtà sono arrivati diversi commenti interessanti. C'è chi consiglia lo Zen e l'arte di scopare di Jacopo Fo, c'è chi menziona grandissimi classici come L'amante di Lady Chatterley, come Emmanuel, eccetera.
Emmanuel ha aperto un'era.
Esatto. Tra l'altro i più famosi romanzi erotici sono scritti da donne, come Histoire d'eau, appunto paura di volare, l'abbiamo già detto, e I porci con le ali, che non è precisamente un romanzo erotico, ma è stato scritto da Lidia Ravera a quattro mani con Marco Lombardo Radice, che è poi il neuropsichiatra che aveva ispirato Il grande Cocomero, ed è un grandissimo libro generazionale. Porci con le ali racconta appunto dell'iniziazione al sesso, delle fantasie di due adolescenti del post 68, che sostanzialmente fanno sesso anche per, anche come reazione a questa politica onnipresente, questo con i loro genitori che leggono solo Il Manifesto, vanno ai collettivi, insomma l'elettore di sinistra che come al solito per disperazione cerca un diversivo, voglio dire, o ci guardiamo Gazebo o facciamo sesso, vedete voi, insomma sostanzialmente vedete voi. E poi ultima cosa su cui vi vorrei segnalare è che esiste, ci dice Nicolò, il Bad Sex in Fiction Award, cioè un premio istituito dalla britannica Literary Review che viene attribuito alla peggiore scena di sesso contenuta in un romanzo dell'anno precedente. Ci sono
incredibile.
Che incredibile, ci sono insospettabili autori.
E tipo, vogliamo almeno un nome.
Esatto.
È tipo Jonathan Franzen, ecco. E cosa del genere, che non contento di averci appesantiti già, ci racconta di cose tipo le solite cose, insomma, da ginnastica.
Sempre sudore,
teste che sbattono, devo fare un'ora di yoga prima. E due ore di stretching dopo, insomma,
ecco. È impegnativo, ecco, diciamo.
Sì, è terribile perché manca la fantasia, manca il mistero. Perché l'ultimissima domanda che io voglio chiedere a queste fantastiche signore di mezza età, che naturalmente è l'età più bella, come ci dicono,
certo,
tutti, è un po' qual è la cosa?
La flor della canela, come dicono i sudamericani.
Ecco, è un po' un vostro consiglio velocissimo su questo tema, un consiglio di lettura.
Allora, io vado prima con una cosa leggera, divertente e ammaliante, caraibica. Guillermo Cabrera Infante, La vana per un infante defunto, è la storia della sua iniziazione sentimentale e sessuale. C'è un panorama vastissimo di prede di cui lui racconta. Guardate, toccate e ovviamente poi anche amate carnalmente, e sempre con grandissima ironia, e per la serie il mondo è bello perché è vario,
okay.
Tipologie molto diverse. E poi al lato opposto, diciamo, molto, molto invece intensa, forte, Patrizia Valduga. Quindi Lezioni d'amore, Madrigali, questo è per te, perché
sì.
È scritto in Madrigali, per l'appunto.
Tutto ciò è meraviglioso. Io lo sapevo che un cognome è un destino.
Esatto, questo è il tuo destino, le lezioni d'amore.
Grazie Emilia Fulli. Vai Matteo, racconta.
Allora, io ho da consigliarvi invece un libro scritto da Gabriella Weiner, che è una giornalista che scrive di giornalismo gonzo, quindi lei fa delle esperienze estreme di sesso e le racconta perché le ha vissute in prima persona. Il libro si intitola Sexografia, tradotto in italiano Corpo a corpo, e è da leggere perché fa capire che il panorama, diciamo, erotico è vario, vasto e di grandissimo, diciamo, sperimentazioni anche estreme e difficili da comprendere per noi comuni mortali.
E aggiungerei, meno male che così, esatto. Il mondo è bello perché è vario. Noi siamo in chiusura e quindi è il momento di dirvi di cosa tratteremo la prossima settimana. Martedì prossimo parleremo della famiglia. La famiglia è come un campo di battaglia in realtà, e questo ce lo racconterà anche un'amica che studia questo, è una sociologa della famiglia, e con lei parleremo dei miti, leggende e dell'evoluzione della famiglia.
Fantastico, ci saremo ad ascoltare.
Sarà una bella puntata. Grazie a tutti e ci risentiamo martedì.
Grazie
Radio
a voi.
X Live. don't you know you can't hide.